bucheare, siete nascosti dai fiori, ma io cerco di vedere. Voi guardatemi anche se non vedete il mio testone. Ecco, e voi tutti amici che siete presenti, festa dell'Ascensione. Gesù si rese invisibile fino al giorno in cui tornerà alla fine del mondo, come giudice dei vivi e dei morti, per iniziare i cieli nuovi e la terra nuova, ma ci lascia a noi come il suo corpo, la sua famiglia, i suoi portavoce, sempre per carità, dipendenti. Lui è l'unico maestro, è l'unico Signore, ma dice: oggi voi siete i miei testimoni, la sua Chiesa, e in modo particolare in questo momento storico la affida ai giovani, alle giovani famiglie. Voi che vivete con gioia questo momento della vostra vita, non come un impegno, ma come un dono, un regalo, il Signore vi dice: ecco, io vi mando. Naturalmente Lui sa che siamo fragili. I 12 erano diventati 11 perché Giuda aveva mollato. Il lettore ha già sottolineato che essi, pur prostrandosi, dubitavano. Il dubbio fa parte della nostra vita di fede, non è segno di lontananza ma di amore, se nel dubbio ricerchiamo, esploriamo, interroghiamo, se lo viviamo seriamente il dubbio. Gesù si avvicina a Luca e Ale, si avvicina a tutti gli sposi, ovviamente a tutti noi, e dice: sul monte, è il monte delle beatitudini, dove ha detto: beati voi se saprete amare, se saprete fare della vita un dono d'amore. È il monte dove possiamo contemplare la bellezza di Lui e del Vangelo, è il monte della trasfigurazione. Su questo monte Egli oggi si avvicina a noi e dice: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quando dice così non vuole affermare la sua potenza. Quando dice mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, cioè non vuol dire, non immaginate che nel 2011 io abbia preso le ferie, sia andato in pensione, che non ami i vostri giovani, le giovani famiglie che nascono, che chi oggi diventa famiglia cristiana non possa diventare santa, non possa vivere fino in fondo la bellezza del Vangelo, che la vostra parrocchia della Santa Famiglia non possa rifiorire grazie alle nuove generazioni, perché mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Non esistono solo le statistiche sociologiche, esiste questa mia presenza nella Chiesa. Anche se a volte sembro dormire sulla poppa, come un giorno quando erano andati a pescare, io sono con voi tutti i giorni. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ce lo dice non per impressionarci, ma per darci fiducia, per darci la certezza che Dio ama immensamente le famiglie di oggi e vuol fare di loro i nuovi apostoli del nuovo annuncio del Vangelo. Detto questo dice: andate, andate, camminate, fate miei discepoli. Fermatevi amici su queste parole, soprattutto voi Luca ed Ale. Vuol fare di noi dei missionari. Il cristianesimo è fondamentalmente un cammino, un percorso, un andare. Un camminare, un percorrere, un uscire, un muoversi con Lui, dietro di Lui, sapendo che Lui cammina avanti ogni giorno. E dove dobbiamo andare? Vedete, all'inizio della Chiesa, quando c'era la prima esperienza missionaria, questo andare, fare discepoli tutte le genti, era visto in luogo geografico, in modo geografico. Avete sentito il versetto 8 degli Atti degli Apostoli: sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino agli ultimi confini della terra, che allora erano la città di Roma e le colonne d'Ercole in Spagna, erano considerati gli ultimi confini della terra. E i primi cristiani hanno preso la lettera e nel giro di 20 anni hanno davvero compiuto alla lettera la parola del Signore. Avete sentito che già la conclusione di Matteo negli anni Ottanta dice con parole più precise: fate discepoli tutti i popoli, tutte le etnie, noi diremmo tutte le culture. Perché oggi la diversità è in mezzo a noi, i popoli sono tra noi. Dicevo questi giorni, una statistica dice che in Ancona, nel nostro capoluogo, ci sono 104 etnie, a Fano ce ne saranno 102. Voglio dire, tutti i popoli sono tra di noi e noi nei vari ambiti dobbiamo annunciare il Vangelo. Prima di tutto con la vita, con stili di vita. Senza questo ovviamente, e questo è il grande problema anche per noi più anziani, renderci credibili agli occhi di queste giovani famiglie, con un rispetto assoluto della libertà religiosa. Anche la Chiesa cristiana ha imparato nei secoli che la missione non è imposizione, non è ti obbligo ad essere cristiano, ma nel rispetto assoluto della tua libertà, della tua coscienza, ti annuncio il Signore. Ecco, il regalo che io vorrei chiedere a tutti voi nel giorno del matrimonio di Ale e Luca: facciamoci tutti missionari di Gesù con la vita e con le parole, in tre ambiti, che, se me lo consentite, li vorrei citare in greco, ma in greco facile, perdonatemi quest'anno. Nell'oikos, cioè nella casa, nella polis, cioè nella città, nel cosmos, cioè nel mondo. Sono le tre parole con cui il Vangelo dice gli ambiti in cui dobbiamo andare e fare discepoli e ammaestrare e immergere le creature nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, certi che Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il primo grande ambito della missione è proprio la casa. La casa intendo gli sposi, il dialogo spirituale tra loro. Luca ed Ale sono credenti, faranno la comunione insieme ai ministri, ai diaconi, ma anche chi crede ha bisogno continuamente di essere illuminato. Ma oggi ci sono anche tante coppie che al loro interno hanno, come dire, un dialogo spirituale aperto, continuo, fatto di dubbi, di ricerca, di momenti di fatica. È nell'ambito della coppia, dei figli, ma anche degli amici di famiglia, poter nascere un dialogo spirituale. Guardate che il primo cristianesimo ha potuto in pochissimi anni raggiungere il mondo perché era fatto così, di persone che dentro i loro ambiti, a partire dall'oikos, cioè dalla casa, dalla famiglia, vivendo anzitutto con fiducia ciò che Gesù ci dice, ma assieme all'esempio dire anche le parole. Pensate quanto è importante in gruppi di amici potersi dire per quest'estate: ritroviamoci una serata per approfondire la nostra fede. E alcune coppie che lo propongono senza timore, senza rispetti umani, magari in modo diverso da come noi grandi, in buona fede, con tutto il cuore, vi avevamo proposto, ma senza abbandonare la ricerca spirituale. Ogni famiglia giovane diventa missionaria delle altre famiglie. Con questo ci sono anche ovviamente gli amici di famiglia, sposati o no, i compagni di lavoro. L'oikos, capite, è la realtà familiare in cui oggi è possibile rievangelizzare. E guardate, nella semplicità, come potrebbero fare Ale e Luca, senza discorsoni, ma con la gioia del cuore e la semplicità della vita. Questo è il primo ambito in cui dobbiamo farci missionari. Certamente anche rivendicando quei criteri di giustizia, quelle legislazioni corrette che permettono alla famiglia di vivere in un mondo come il nostro, che non ci siano certo coppie che dice meglio non sposarsi perché economicamente staremmo meglio, vuol dire che davvero c'è un abbandono della famiglia. Questo è un ambito su cui le parrocchie potrebbero davvero inventare tanti modi: andate, fate miei discepoli. È possibile, come dire, una nuova umanità di tipo familiare, C'è però un secondo ambito, amici, in cui oggi la famiglia e tutti noi dobbiamo farci missionari. È quella che ho chiamato la polis, la città, cioè l'ambito, tra virgolette, non partitico, certo, ma l'ambito politico. Questo impegnarsi per una vita sempre più umana, perché siano garantiti i rispetti dei bambini e delle minoranze, perché le persone più deboli e fragili possano essere accolte, perché vi sia sempre più una sensibilità profondamente umana nelle nostre città, ovviamente anche attraverso un impegno, attraverso la ricerca del bene comune, ma non soltanto questo. Questo rimane indubbiamente un impegno importante, ma dobbiamo aggiungere l'annuncio del Vangelo. Non ci può essere uno che dice io annuncio il Vangelo con la vita e l'altro che dice io con la parola, ma tutti dobbiamo farci nella città missionari di Gesù. E qui ancora una volta le famiglie, come era ai primi tempi, come Aquila e Priscilla, le altre coppie amiche di Paolo, hanno fatto davvero tanto per il cristianesimo. Quando dico famiglia intendo anche coloro che si trovano in situazioni di separazione. Venerdì nella catechesi parlavamo delle vedove, a cui nessuno augura ovviamente, ma quante persone possono trasformare anche una situazione di disagio. Conosco delle vedove consacrate al Signore, delle persone separate che hanno trasformato la loro sofferenza in un più grande amore. La famiglia, la città diventano un luogo prezioso di annuncio del Vangelo. Ripeto ancora una volta Luca ed Ale, così come siete, senza cambiare nella vostra semplicità. Oggi le nuove famiglie fuggono da tutto ciò che sa di non autentico o di complicato, da un punto di vista di apparizione, da un punto di vista umano. E poi c'è l'ambito del cosmos, del mondo. Per questo vedete, tra qualche settimana, tra pochi giorni sarò in Africa. Abbiamo là delle nostre ragazze che sono andate in missione, ma non solo loro, pensiamo quanti missionari, ricordate quando è partito Don Marco per il Brasile, sono andati nel mondo ad annunciare il Vangelo. Una chiesa non può rinunciare ad andare in tutto il mondo, ma oggi il mondo, come dicevamo, è in mezzo a noi. Prima di tutto con la vita, con l'impegno per la pace, per la salvaguardia del creato, per rendere sempre più abitabile questo mondo. In questa settimana molti amici mi si sono fatti vicino dicendo guarda Don, che i referendum di domenica prossima non sono partitici, riguardano la pulizia dell'aria, riguardano il bene comune dell'acqua. È possibile davvero parteciparvi come cristiani, come espressione, tanti vescovi l'hanno scritto, come espressione di lottare per un creato veramente a misura d'uomo. È una forma di custodia del creato per le nuove generazioni. Certo, dobbiamo impegnarci a costruire un mondo degno dell'uomo, ma anche questo direi non basta. Dobbiamo unire all'impegno l'annuncio specifico del Vangelo, nel rispetto della libertà di ciascuno. Vi ricordate, avevamo iniziato qui la cappellania albanese, la cappellania senegalese, poi mi sono trovato solo e ho dovuto, come dire, rassegnare le dimissioni. Ma è possibile ripartire con un cuore missionario. Il mio andare in Africa vuole essere uno stimolo per tutti voi a dire riprendiamo con coraggio la missione nel cosmos, nel mondo. Questo mondo che Dio ama, in cui è possibile riannunciare la bellezza della famiglia, in cui anche noi più grandi abbiamo tanto da imparare dalle coppie più giovani, e spero che anche voi giovani famiglie possiate apprendere qualcosa della passione con i nostri dubbi e fragilità che ci ha guidato in questi anni. Ecco, non voglio caricarvi di nessun dovere, carissimi sposi. Vorrei dirvi, nel ricordo dei nostri carissimi morti, oggi il Signore, voi vi sposate nella festa dell'Ascensione. L'Ascensione è il tempo della Chiesa, è l'inizio della missione. Gesù dice, io vi mando, sentiamoci tutti inviati. Anche voi, sposi, sentitevi inviati ai vostri amici, Voi sapete quante volte dico ai ragazzi che convivono: se vi volete bene sposatevi. Sapete come sono felice quando mi venite a dire: ho trovato un ragazzo, una ragazza che mi vuol bene. Poter fare una bella famiglia cristiana, senza dimenticare quei giovani che per situazioni di vita si ritrovano soli, perché non debbano intristirsi, ma trasformare una situazione in vocazione, in amore. Non è semplice oggi la vita di famiglia, ma è possibile. È possibile una nuova umanità, è possibile rifondare la bellezza della famiglia cristiana. Io l'affido a tutti i giovani sposi, sono più di 100 nella nostra parrocchia. Voi che siete presenti, fatevi portatori a tutti gli altri. Non vi dico cosa dovete fare, dico che siete una forza nelle mani di Dio. Vi dico che Lui ha ogni potere in cielo e in terra. Vi dico che Lui è con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Possa Egli illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere qual è la speranza della vostra vocazione. Qual è il tesoro di gloria che racchiude la sua eredità fra i santi. Dio benedica le nostre famiglie. Amen.